Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bentornati in studio. Allora, prima di cominciare il filo diretto con gli ascoltatori, io vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 i vostri SMS. Il sito di Radio 3 è www.radio3.rai.it. Gli SMS che arrivano sono tanti, sono, devo dire, di straordinario interesse, offrono tutti spunti per sviluppare meglio le cose che abbiamo trovato nella rassegna stampa. Io vi leggo questo qui di un ascoltatore che non si firma col proprio nome, ma che ci pone una domanda, credo, utile. A proposito del concorso infermieri, non c'era stato detto che in Italia necessitavano infermieri che eravamo costretti a importare dalla Romania? Infatti la domanda è interessante, ma il problema qual è? È che noi dobbiamo probabilmente importare dalla Romania degli schiavi, nel senso che sono gli infermieri che poi magari non vengono assunti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma dalle cooperative che realizzano con la complicità dello Stato un vergognoso dumping sociale, cioè quel sistema per cui persone che lavorano da infermieri, che fanno lo stesso lavoro degli infermieri assunti dallo Stato, hanno una paga molto ridotta e molte meno tutele sindacali e in termini di diritti, solo perché appunto il loro datore di lavoro non è lo Stato ma è una cooperativa. Poi la cooperativa naturalmente lavora all'interno dell'ospedale pubblico, che risparmia perché di fatto utilizza la cooperativa come agenzia di lavoro interinale e indirettamente sfrutta i lavoratori. Io credo che quando si parla di tagli alla sanità bisognerebbe ricordarsi che i tagli alla sanità sono stati già fatti sulla carne umana delle persone, e probabilmente, diciamo, prima di procedere ad ulteriori tagli forse bisognerebbe chiedersi in che condizioni vivono gli infermieri che lavorano per le cooperative per stipendi che non sono assolutamente quelli dei loro colleghi dipendenti pubblici. Comunque, vediamo, ascoltiamo adesso la prima telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Angelo e chiamo da Macerata.
Prego.
La mia domanda era, viste le sue affermazioni, la sua lettura di articoli in merito alla questione Azzolini, mi è sembrato che sia mancata una parte, cioè quella che riguarda altri 10-11 diciamo così, indagati e protagonisti di questa storia, che sono stati tradotti in galera o agli arresti domiciliari. Guarda caso, l'unico che invece si è rifugiato in Parlamento ha goduto di questo privilegio e si è salvato. Penso che per, diciamo, la completezza dell'informazione sarebbe da ricordarlo, considerato anche che i giudici che hanno accusato queste persone, Azzolini comprese, sono diversi e di diverse città, perché i disastri della Divina Provvidenza sono avvenuti in molti posti. Per cui è possibile che l'unico che non aveva le condizioni per essere tradotto agli arresti domiciliari era il grande senatore Azzolini, facente parte di quella specie di partito minimo che però è determinante all'interno di una maggioranza di governo che nel paese penso che la maggioranza l'abbia persa da mo', come si dice, ecco.
Guardi, il punto è che questo è possibile in virtù non di un caso fortuito, ma di un articolo della Costituzione, l'articolo 68, che, come peraltro lei sa, ma io credo che insomma sia abbastanza noto alla maggioranza degli ascoltatori e dei cittadini, è stato modificato in senso limitativo, rispetto alla versione uscita dall'Assemblea Costituente. I padri costituenti ci avevano detto che contro un parlamentare non si può nemmeno procedere senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza. Poi qualche anno fa, dopo l'uragano di Gentopoli, c'è stato il senso di colpa dei politici che si sono un pochettino ridotti il privilegio, tra virgolette, hanno deciso che invece che per il processo, per le indagini, l'autorizzazione era necessaria solo qualora qualcuno di loro avesse dovuto essere arrestato, sottoposto a perquisizione, a intercettazione. E il privilegio è stato pure ridotto. Il punto è, questo privilegio è giusto o no? E per i padri costituenti, per Umberto Terracini, per De Gasperi, sì, era giusto. Adesso noi siamo convinti che De Gasperi e Terracini avessero preso un clamoroso abbaglio. È un dibattito aperto. Però, diciamo, il punto qual è? È che tutelare la classe politica, i rappresentanti del popolo, coloro a cui dovrebbe, sui quali dovrebbe ricadere la sovranità, è questione che naturalmente ha a che vedere proprio con la sovranità di un popolo, dovrebbe cioè avere a che vedere con l'urgenza che dovremmo avvertire di preservare chi ci rappresenta, non perché costoro debbano godere di un privilegio, ma perché costoro per noi sono preziosi, perché li consideriamo preziosi, perché li abbiamo letti e abbiamo deciso che debbono rappresentarci. Ma questa capisco che è una lettura che può incontrare diverse obiezioni, come quella appunto dell'ascoltatore che ci ha appena chiamato e che ci dice però Azzolini alla fine è l'unico indagato che gode della possibilità di sottrarsi all'eventuale misura cautelare. Vero, insomma, ci sono anche suore agli arresti domiciliari nell'ambito dell'indagine sulla Divina Provvidenza, come sappiamo. Va pure detto che però, diciamo, adesso tanto per ribaltare anche questo, il senso di questa, di questo fatto oggettivo, che proprio perché la maggioranza degli altri indagati è agli arresti domiciliari ed è quindi impossibilitata ad avere comunicazioni telefoniche dirette con l'esterno, non si capisce Azzolini come avrebbe potuto inquinare le prove. Nel suo caso inquinare le prove è evidentemente possibile attraverso in pratica una sola forma: convincere gli altri indagati a correggere eventuali dichiarazioni o perlomeno a non accusarlo. Però se lui non può farlo, evidentemente non può inquinare le prove, e se non può inquinare le prove viene meno uno dei requisiti previsti dalla legge, che è uguale per tutti, per concedere la misura cautelare degli arresti. E gli arresti non si danno a prescindere, gli arresti anche per una persona gravemente indiziata si possono dare solo in certi casi, uno di questi è l'inquinamento delle prove. Azzolini, visto che gli altri stanno agli arresti, non può inquinarle e quindi viene meno anche il requisito fondamentale, tra l'altro. Comunque, insomma, capisco che qui siamo proprio, come dire, al punto: il rapporto tra politica e giustizia e soprattutto i cosiddetti privilegi della casta, il tema di questi anni, non c'è dubbio. Io quindi non mi meraviglio che le opinioni possono essere diverse. Ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno.
Prego, buongiorno.
Buongiorno. Ascolti, volevo...
Ci dica visto... come si chiama, da dove chiama.
Ah, Carlo da Campobasso.
Grazie.
Volevo il suo parere su questo argomento. Io credo che l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media ora sia tutta concentrata sul disastro di Roma. E si perde di vista che questo disastro si estende a tutta la nostra nazione, a tutta Italia. Siamo un esempio di cattiva valutazione del nostro patrimonio culturale, di un'incuria ormai che è diventata quasi irreversibile, di una trascuratezza e di una non percezione di quello che l'Italia possiede. Noi abbiamo oltre 50 siti patrimonio dell'UNESCO, eppure abbiamo un flusso turistico inferiore a quello della Cina. Questa trascuratezza io credo sia assolutamente imputabile alla nostra classe politica. Basti ricordare, lei ricorderà senz'altro quello che affermò un famoso ministro dell'economia, ex ministro dell'economia del governo Berlusconi,
che la cultura non si mangia.
Con la cultura non si mangia. Beh, come si fa? Poi la responsabilità degli amministratori locali e dei consiglieri comunali, dei vari assessori che ignorano o per mancanza di cultura o per ignoranza o per dabbenaggine, comunque ignorano quello che sono le potenzialità di questo nostro patrimonio.
Ma non c'è dubbio, e tra l'altro credo che gli avvenimenti di queste ultime settimane lo dimostrino, insomma, e sulla vicenda di Pompei, per esempio, credo che più emblematico ancora di quanto avvenuto con l'assemblea, effettivamente discutibile per come è stata convocata, che ha paralizzato gli ingressi, e, insomma, sia avvenuto in questi ultimi anni con i crolli, con i reperti che si perdono. Non c'è dubbio che l'Italia ha tanto da finire per non curarsene, questo è effettivamente un grave limite. Io non so sinceramente fino a che punto, insomma, gli ascoltatori poi ritengano che quello che invece viene rappresentato sulla capitale in questi giorni corrisponda proprio esattamente al discorso che ha appena fatto l'ascoltatore di Campobasso, perché probabilmente a Roma assistiamo anche a una enfatizzazione dei problemi che sul decoro della città e quindi sulla sua appetibilità, insomma, degli eccessi probabilmente nella comunicazione, che tanto è vero poi oggi hanno addirittura suggerito ad alcuni di dare, per esempio, sull'incendio di Fiumicino un'interpretazione dimensione un po' dietrologica, cioè addirittura complottista, secondo alcuni addirittura questo incendio sarebbe stato provocato da sabotaggi che tendono addirittura da parte di paesi stranieri a danneggiare l'immagine dell'Italia, a comprometterne, diciamo, l'appetibilità turistica, ma soprattutto a mettere a rischio la candidatura di Roma per le Olimpiadi. Mi sembra un po' troppo, ma non c'è dubbio che qualche esagerazione da parte anche dei media stranieri sulle condizioni della capitale effettivamente ci sia stata. Ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono in linea?
Prego, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, io mi chiamo Amalia e chiamo da Roma. Sono una pensionata e sono interessata al recupero, all'una tantum sul recupero Istat che ci verrà erogato il 1° agosto. Io ho sentito che lei leggeva delle cifre, non ho purtroppo sentito da quale giornale. Appena ho sentito, subito ho chiamato, perché le cifre che lei ha letto non corrispondono alla realtà, almeno quella della mia pensione, perché io ho letto il cedolino e quindi le posso dire che io, che ho un lordo di 2.500 euro, io sono un'insegnante di scuola superiore in pensione,
sì,
e dal 2011, esattamente quando sono andata in pensione, il recupero Istat è stato bloccato. Ok, quindi io prenderò 300 e rotti euro di arretrati, cioè dal 2011 al 2015, e circa 20 euro per il 2015, perché in realtà questo aumento sono per quest'anno sono 2,80 euro al mese, quindi diciamo che i numeri tornano. Poi, per maggiore, come le posso dire, ironia della sorte, a questa cifra lorda devono essere tolti 78 euro di IRPEF che lo Stato non mi ha preso negli anni, perché non mi aveva dato questo aumento, e che recupera a sua volta tutti adesso. Morale, nelle mie tasche entreranno circa 230-240 euro.
Ma purtroppo quello che lei dice è vero, nel senso che la cifra che io avevo indicato riguardava chi aveva una pensione lorda da 2000 euro. Lei che sta adesso volendo riferirci alla scaletta...
Essendo superiore, recupero inferiore? Questo
sì, esattamente,
lei,
esattamente. Okay. È il Messaggero, il giornale, che
su
riporta questa tabella.
D'accordo.
Ed è così, 2.600 euro di lordo corrispondono a un arretrato netto che lei recupererà di 253 euro, quindi purtroppo, diciamo, il suo timore è confermato anche dalla tabella del Messaggero.
Ecco, benissimo, allora questo mi conforta sull'esattezza dell'informazione, però io volevo aggiungere una piccolissima postilla a questo discorso.
Prego.
Che in realtà su questa questione di questa sentenza della Corte Costituzionale, al di là del fatto che, diciamo, questo indica una incapacità, direi, non so come definirla, da parte della funzione legislativa, cioè di emanare leggi che poi non vadano incontro a questo tipo di sanzioni, diciamo.
Certo.
Ma a parte questo, in realtà su questa sentenza poi è stato fatto un balletto di cifre che a me è sembrato francamente molto molto esagerato, perché è vero che noi pensionati siamo parecchi, però non mi venite a dire che il debito pubblico dello Stato veniva affossato dalla
cioè lei dice che nelle prime interpretazioni delle conseguenze possibili della sentenza ci sia stato un eccesso di allarme.
Sì, c'è stato un balletto di numeri assolutamente incredibile.
Sì, sì.
Prima 2 miliardi, poi 7, poi 10, poi, insomma, sembrava che sotto botta di questa cosa lo Stato dovesse crollare,
andare in default come la Grecia. Non ho capito perfettamente la sua obiezione.
Questo è sembrato assolutamente esagerato, senza contare poi un altro tipo di discorso ancora più generale sulle pensioni, che è quello che quando si parla di pensioni si dice alte, basse, medie. È vero, perché 500 euro sono meno di 1000, questo lo sa chiunque, però è anche vero che nessuno dice mai qual è il percorso con il quale il pensionato arriva a quella pensione, nel senso che
mi perdoni, io capisco,
va in pensione dopo avere versato 15 anni di contributi, come per esempio nel pubblico impiego è successo, chiaramente prende una pensione bassa, però, come dire, questo sta nelle regole del gioco.
No, ma è chiaro, è chiaro.
Quindi è un discorso molto spinoso, ecco, questo volevo solo precisare questo. La ringrazio.
Grazie a lei.
Sì.
No, ma è il sulle pagine dei giornali nelle settimane successive, nei giorni immediatamente successivi alla pronuncia della Corte Costituzionale sulle pensioni, c'è stato sicuramente un qualche eccesso di allarme, insomma, ma poi fa parte anche della dinamica dell'informazione. Il motivo per cui, per rispondere all'ascoltatrice, probabilmente ci sono degli eccessi anche, e anche una sorta di colpevolizzazione nei confronti di chi appunto percepisce pensioni che non sono assolutamente faraoniche, perché poi insomma una pensione che al netto sviluppa comunque meno di 2000 euro, 1500, 1600, 1700 euro, è una pensione decorosa, ma non è una pensione da ricco signore nella maniera più assoluta. Però il discorso che è stato fatto, io lo recupero, lo ricordo soltanto, non per prendere posizione, ma insomma soltanto per riportare il discorso nei termini in cui si è sviluppato in settimane precedenti, era quello per cui i vecchi pensionati, i pensionati arrivati all'assegno vitalizio con il sistema retributivo godono effettivamente di una situazione di gran lunga migliore a quella che conosceranno i pensionati del futuro, in particolare che avranno una pensione quasi, anzi esclusivamente calcolata in modo contributivo e quindi sicuramente più bassa. Chi oggi prova a fare il calcolo proiettivo di quale sarebbe l'importo della propria pensione da qui a 20 anni, si accorge che ci sono delle cifre terrificanti, sicuramente molto più basse dei pensionati che magari sono andati in pensione da poco. Questo è il discorso. Certo, io dal mio punto di vista posso solo dire che non condivido l'idea per cui se c'è un futuro pessimo per i pensionati del futuro bisogna rivalersi e infierire sui pensionati attuali e cercare di penalizzarli o quantomeno di non premiarli. Casomai bisognerebbe porsi il problema di come potranno sopravvivere nel futuro i pensionati che avranno un assegno di gran lunga più basso rispetto a quelli che circolano oggi. Questo almeno secondo me sarebbe la direzione da dare al discorso. Ma ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Antonella, abito fuori Roma, ma sono di Roma e ho 60 anni.
Prego, prego, buongiorno.
Buongiorno. Ho pensato semplicemente che tutto quello che sta succedendo a Roma, a Fiumicino, secondo me è una reazione dei cosiddetti soldati della mafia. Anche scioperi improvvisi, tutto quello che sta succedendo in questo momento, cosa che non è successa in altri momenti storici che io mi ricordi, e perché dobbiamo pensare che la mafia non ha solo vertici, e questo penso che lo sappiano tutti. Ecco, mi sono convinta perché è troppo, non è un caso, siccome io al caso non sono una junghiana e al caso non credo,
sì.
Mi sono convinta di questa cosa.
Dal punto di vista della dottrina,
cosa pensa?
Intanto junghiana evidentemente dal punto di vista della dottrina sulla psicanalisi,
sì,
ecco.
Sì.
certo.
Quindi che appunto ribadiva che il caso non esiste.
Mm-mm. Va bene, no, ecco, però ecco, mi pare di capire che lei ribalti un pochettino il discorso, tra virgolette, complottista fatto ieri da alcuni a proposito dell'incendio di Fiumicino. Cioè, alcuni dicono, attenzione, tutto quello che sta avvenendo attorno a Roma in questi giorni potrebbe in parte essere legato a un'esasperazione nel trasmettere le questioni, i problemi della capitale, alimentata soprattutto dai media stranieri che hanno interesse a danneggiare la corsa di Roma alle Olimpiadi, a diventare appunto, ad acquisire il titolo di sede delle Olimpiadi. Lei invece ci dice qualcosa che qualche altri potrebbero assegnare comunque alla categoria del complottismo, che è questa, cioè i cosiddetti soldati della malavita si sono resi conto che c'è un attacco forte della magistratura, degli inquirenti, della procura di Roma nei confronti dei sistemi malavitosi della capitale e lanciano segnali per far capire che se si fanno crollare quei sistemi loro reagiscono, perché vengono messe in pericolo le loro fonti di sussistenza. Mi pare pure, cioè insomma anche quella dell'ascoltatrice è una lettura dietrologica. Peraltro una lettura che viene chiamata in causa spesso in questi casi, no? Noi ricordiamo per esempio che questo è quanto si è detto in passato per quanto riguarda l'emergenza rifiuti in Campania, soprattutto per i rifiuti bruciati nella cosiddetta terra dei fuochi. Si diceva che era soprattutto la malavita ad assumere queste iniziative per cercare di far capire che bisognava nei piani successivi, nei piani futuri dell'organizzazione dello smaltimento rifiuti, tenere conto anche delle esigenze, delle richieste del crimine organizzato. Quindi non è un'interpretazione del tutto nuova. Io, a proposito, diciamo, di interpretazioni così un po' complottiste, se potremmo dire, rispetto a quanto sta avvenendo nella capitale in questi giorni, devo dire che ci sono anche dei messaggi. Per esempio Giuseppe ci scrive in un SMS: hanno perfettamente ragione quelli che voi chiamate complottisti e che io chiamo invece intelligenti pensatori. Ma nessuno scrive che New York è sporca e tante volte più pericolosa di Roma? In realtà qualcuno l'ha scritto, è stato ricordato anche nella rassegna stampa di l'altro ieri, in qualche modo questa cosa è emersa, che comunque senza dubbio Roma ha dei problemi, ma ci sono grandi città, grandi metropoli dell'Occidente, quindi non del terzo mondo, che hanno problemi più gravi dal punto di vista del decoro e dell'igiene urbana di Roma, quindi assolutamente no, questa, il tema come dire, ci può essere una lettura esasperata, ma qualcosa di vero insomma anche nelle letture esasperate magari si può trovare. Vi ricordo che questi SMS che inviate sono pubblicati in tempo reale sul sito di Radio 3 Rai, che è www.radio3.rai.it. Ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono buongiorno. Gianni da Ravenna.
Prego, la mia telefonata
riguarda le cooperative, un discorso che avete toccato prima per il concorso per gli infermieri, e chiaramente ci si riferiva al fatto che poi vengono dall'estero molti infermieri, vengono gestiti da queste pseudo cooperative.
Sì.
Le telefono perché anch'io nella mia famiglia ho avuto due esperienze dirette riguardo questo fenomeno, che io reputo scandaloso, perché specialmente qui a Ravenna...
Confesso che sono d'accordo, anche con l'aggettivo.
Sì. Ecco, sono nate le cooperative con delle lotte sociali e io abito proprio vicino alla casa dove la Lega delle Cooperative ha posto una targa commemorativa. E per quanto riguarda le mie esperienze personali sono queste. C'è una cooperativa che gestisse il pre e dopo scuola qui a Ravenna da 25 anni e lo gestisse in maniera perfetta, l'ha costituito e il comune ne ha preso possesso, chiaramente niente da dire perché dopo lo assegna. Quest'anno al bando di concorso si è presentata una pseudo cooperativa che non ha neanche una forza, una presenza sul territorio e ha vinto il bando, chiaramente stando nei termini di legge, non c'è nessuna
incongruenza. E prova a indovinare perché poteva proporre costi più bassi in virtù del minor costo del lavoro, sbaglio?
Sì, diciamo che loro si sono mantenuti nei minimi, però proponendo dei servizi che, io adesso ci metto il se e il ma, non credo che riusciranno a mantenere insomma le promesse.
Magari pagando poco gli addetti, sì.
Questo sicuramente, nei minimi tabellari, però non c'è neanche più, io dico, la competenza di questi operatori che hanno a che fare anche con delle situazioni che sono borderline quando gestiscono questi servizi, anche sempre in situazioni molto in bilico, diciamo, no? Perché è vista la scuola come funziona adesso. E l'altra questione invece è la distribuzione della stampa. Distribuzione della stampa, mio parente gli è stato proposto che se vuole rimanere deve sottoporsi a dei ritmi allucinanti di lavoro, prendere possesso di un furgoncino dopo 30 anni che lui svolgeva questa attività. E chiaramente anche lì, non voglio dire, sono stati assunti delle persone che si, diciamo, obtorto collo si adeguano a queste situazioni.
No, ma guardi, la situazione che lei descrive credo che sia assolutamente emblematica proprio di che cosa voglia dire sia l'abbassamento del costo del lavoro e dei salari, sia il peggioramento delle condizioni di lavoro. È proprio assolutamente fotografa perfettamente, insomma, un processo che è in corso da diversi anni, che riguarda ambiti come quelli gestiti dalle cooperative, ma non necessariamente solo quelli. Mi piace però segnalare della telefonata dell'ascoltatore anche quello che diceva all'inizio, cioè che poi però ci sono anche delle cooperative che appunto riconducibili alla Lega Coop, come altre che magari sono pseudo, come dice l'ascoltatore, ma poi ci sono quelle che gestiscono per esempio le mense per gli asili e che l'hanno gestite almeno in passato e che hanno vinto i bandi in passato, che sono delle cooperative perfette con davvero un esemplare sistema sia dal punto di vista della qualità del servizio sia dal punto di vista del rapporto con i lavoratori, con i prestatori d'opera. Quindi il mondo della cooperazione non va assolutamente criminalizzato e bisogna considerare che ci sono delle esperienze di straordinario valore all'interno di questo mondo e che poi tra l'altro l'Emilia Romagna, che è la regione da cui chiamava quest'ultimo ascoltatore, è in effetti la patria davvero del meglio della cooperazione e forse anche di alcuni fenomeni peggiorativi, ma senza dubbio, insomma, a pur raccontare esperienze di cooperazione molto belle. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto.
Massimo da Milano, buongiorno.
Buongiorno.
Mi sono messo in testa di mettere in difficoltà, visto che lei scrive per il Garantista.
Con piacere, con molto piacere.
Allora, io sono diventato improvvisamente un giornalista giapponese che visita l'Expo di Milano e mi dicono: fa una bella inchiesta sulla giustizia italiana. Vado a vedere per la giustizia civile, 10 anni per mettere a posto una bega di condominio, non parliamo poi della tutela che non esiste per imprenditori o per lavoratori o quant'altro, beh, però passo a quella penale. Beh, la giustizia penale sappiamo tutti, prescrizione non prescrizione, è una tragedia, no? Dice, beh, ma dove è andata a finire la giustizia italiana? Ci sarà un qualcosa di giusto? E dice, certamente, se un medico fa una ricetta in più, hanno detto che sarà sanzionato. E gli insegnanti, se non si comporteranno bene, in sostanza saranno legnati dai presidi. Sempre sì. Mi dica lei chi deve garantire?
No, è difficile, ed è difficile, scusi, ma al suo cahier de doléance aggiungerei anche la condizione dei detenuti in molte carceri, che è una condizione molto molto pesante. L'abbiamo visto proprio in un articolo che, appunto, tra l'altro tratto proprio dal Garantista, che ci diceva come in un carcere campano, Santa Maria Capua Vetere, manca l'acqua, addirittura l'acqua, ecco. No, il punto è che, per carità, garantire qualcuno, considerate le condizioni della giustizia italiana, non è semplice, però va anche detto che quella situazione fotografata con impietosa forza, diciamo, evocativa da quest'ultimo ascoltatore, è anche una situazione che è il precipitato di quello che per anni c'è stato nei nostri tribunali, nelle nostre carceri, e che c'è anche dal punto di vista legislativo e anche proprio della gestione dei pubblici servizi. Cioè non possiamo pensare che la condizione in cui versa il sistema giustizia italiano oggi sia da legare esclusivamente alle responsabilità dell'attuale governo, e anzi io mi permetto di dire che in molti dei settori che sono citati anche da quest'ultimo ascoltatore, dei tentativi di riforma e di aggiustamento, questo il ministro della giustizia attualmente in carica, che Andrea Orlando, ha cercato anche di proporli, anche nel settore appunto delle carceri, ma come pure in quello della riduzione del carico degli arretrati giudiziari, anche penali, sono state presentate dei progetti che poi naturalmente i magistrati dovranno applicare, e chiaramente poi la legislazione, quello che dovrebbe cercare di fare è soprattutto deflazionare il carico giudiziario, sia dal punto di vista della giustizia civile, che questo tentativo già l'anno scorso con alcuni decreti è stato fatto, ma anche dal punto di vista della giustizia penale, e qui le faccende diventano un po' più complicate, perché quando si parla di diciamo deflazionare, di alleggerire il carico dei processi penali, l'unica maniera per farlo è quella di depenalizzare e magari di rivedere l'esecuzione della pena, cioè di fare in modo che chi è condannato non debba per forza scontare la pena in carcere, ma scontarla in altre maniere. E qui però poi purtroppo noi incrociamo due problemi: da una parte il mancato utilizzo di strumenti pure utili, come quello dei braccialetti elettronici, una cosa di cui proprio oggi parlano i penalisti con una loro denuncia; dall'altra l'opinione pubblica, che non è favorevole a provvedimenti di depenalizzazione o comunque, diciamo, di decarcerizzazione, cioè di pene che non sono inflitte non con la galera ma magari con pene alternative, servizi sociali, detenzione domiciliare, eccetera. Parte dell'opinione pubblica è molto contraria a questo, perché ritiene che si tratti di un favore ai criminali, di, insomma, una politica leggera e permissiva nei confronti dei delinquenti. E purtroppo il governo è molto preoccupato, questo sì, il governo attuale, dall'assumere misure che poi possano essere criticate dai 5 Stelle, da Grillo e da parte dell'opinione pubblica, che invece vuole pene severe e certezza della pena e, insomma, non accetta politiche di questo tipo. Quindi la giustizia penale e lo stato della giustizia italiana si può risolvere, ma ci sono anche ostacoli come questi qui che vi dicevo. Ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno. Mi chiamo Cristian, chiamo da Bologna, sono un tranviere.
Prego.
Telefonavo in merito alla vicenda di un nostro collega, parlo plurale perché la nostra categoria fortunatamente è ancora molto unita. È stato praticamente sospeso, non so se ha letto questa notizia.
No, ma la ringrazio anche perché mi dà la possibilità di recuperarla, perché era un po' saltata.
Benissimo, quindi riassumo velocissimamente. Lui è stato sospeso perché ha postato su Facebook un video in cui spiega le motivazioni del perché molte volte i bus a Roma, l'ATAC, lui è dell'ATAC di Roma,
certo,
non girano perché hanno tantissimi problemi, soprattutto all'aria condizionata d'estate, quindi l'ATAC, piuttosto che far girare mezzi dove la gente si lamenta, eccetera, eccetera, li tiene in deposito, insomma non fa manutenzione. E quindi niente, io volevo esprimere innanzitutto la mia solidarietà più profonda, perché è stato sospeso solo perché ha fatto giusta informazione, cioè siamo arrivati al paradosso che chi fa giusta informazione viene sospeso. E la mia considerazione era che molto probabilmente, ed è questo il sentore, e sentendo quel che anche lei ha detto prima per quanto riguarda gli operatori del servizio sanitario che prendono le rumene perché costano poco, eccetera, eccetera, anche nel servizio di trasporto pubblico sta succedendo la stessa cosa. Cioè l'idea è quella di far apparire il trasporto pubblico in mano al pubblico un qualcosa che non funziona, un grande baraccone pieno di problemi, per dare una torta di centinaia di miliardi ai privati. Questo è il sentore che noi tutti, tranvieri di tutta Italia, abbiamo, e non è solo un sentore, mi dispiace dirlo, secondo me è proprio una strategia premeditata.
Guardi,
io la ringrazio e ascolto per radio.
Bene, grazie.
Salve,
arrivederci a lei. Noi accogliamo semplicemente la considerazione dell'ascoltatore, la rimettiamo al giudizio di tutti gli altri ascoltatori. Cioè lui dice: attenzione, perché nel malfunzionamento delle utilities, cioè delle società di servizi a disposizione dei comuni e degli enti locali, certi malfunzionamenti appunto spesso magari sono delle forme, diciamo, di sabotaggio che poi preparano la strada, aprono la strada all'ingresso dei privati, alle privatizzazioni. Io non oso pronunciarmi su questo, nel senso che mi pare una faccenda molto complicata, difficile da affrontare, però insomma rimetto questa opinione alla valutazione degli ascoltatori di Prima Pagina, e ricordo che il caso dell'autista dell'ATAC citato un attimo fa dall'ascoltatore è esattamente quello di Cristian Rosso, un dipendente dell'ATAC che appunto ha messo online un video in cui spiegava le ragioni dei disservizi degli autobus romani nei giorni scorsi. Tra le altre cose, oggi troviamo notizie che riguardano la sua vicenda, la sua sospensione, assolutamente rivendicata persino con un po' di asprezza in alcune dichiarazioni ieri dal sindaco della capitale Ignazio Marino, che ha risposto a muso duro alle domande dei giornalisti. In pratica ha detto che era giusto sospendere questo autista. Lui dice: l'azienda non può fare così, i 5 Stelle mi hanno procurato l'avvocato, considerazioni riportate da molti giornali, io ve le ho lette dal Corriere della Sera, ma insomma sono su tutti i quotidiani, in particolare su Messaggero e Tempo, che sono giornali della capitale. Ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Luca, chiamo da Torino.
Buongiorno.
Buongiorno, sì, io volevo intervenire sul discorso di Roma, condito anche un po' da alcuni interventi che ho sentito che mi fanno accapponare la pelle, me la fanno accapponare ancora di più. Siccome io ai complotti credo solamente a quelli di stampo mafioso, e quindi per esempio il bacio ad Azzolini purtroppo non è stato scritto, ma voglio dire, quello è un bacio mafioso e quello è complottismo. Tornando al discorso del mio intervento, io vorrei fare un passo avanti, ma non è il momento di pensare di spostare la capitale da Roma, perché Roma non è più la capitale da molto tempo. Io, forse neanche i romani si sentono più Roma capitale, forse si toglierebbero volentieri dalle scatole, no? tutto il circo che gira intorno a Roma capitale. Spostiamola, perché non è vero che c'è un complottismo. Il sindaco di Boston, che pensa alle persone, non vuole partecipare alle Olimpiadi del 24 perché non vuol far cadere sulle persone che nasceranno da qui davanti i costi. E invece addirittura ieri Rutelli, che è una settimana che ce lo propina a Rai 1, spingeva per fare le Olimpiadi a Roma. E le dico anche dove la sposterei. La sposterei a Milano, nell'area Expo, ok? Dove, che ne dica Maroni, un altro che vende delle bufale, quindi il dopo Expo sarà il nulla come tutto il dopo di queste cose. L'unica proposta seria è di un'azienda di logistica cinese che vorrebbe fare dell'area Expo il polo per tutte le merci che arrivano dalla Cina, così oltre a perdere tutto quello che arriva dalla Turchia, perdiamo tutto quello che arriva dalla Cina. Fate una bella cosa, spostiamo a Roma, capitale, cioè la capitale facciamo Milano, facciamo un bel Parlamento lì all'area Expo, in mezz'ora col trenino sono a Malpensa, ok? Non hanno neanche la scusa che se è nuvoloso si blocca la...
La sua provocazione, guardi, è completa di tutto. Non credo sia necessario che lei aggiunga altre motivazioni, diciamo, a fondamento della sua richiesta. No, io guardi, dico semplicemente questo, che a proposito dell'idea che la capitale vada smontata, visto che fa un sacco di guai, credo che non vada bene questo tipo di lettura, perché io da una parte credo che i guai di Roma degli ultimi anni, che comunque ci sono, per quanto uno può non essere d'accordo con l'idea che Buzzi e Carminati siano dei capi mafia, io non sono affatto d'accordo con questa tesi della Procura di Roma, però comunque, insomma, che ci sia del malcostume politico gravissimo e una caduta verticale della qualità dei rappresentanti politici a Roma, non c'è dubbio. E questo però è il problema, cioè che a Roma più che altrove in Italia si è assistito a un fenomeno di caduta dello spessore e del livello della classe dirigente. Se noi, diciamo, decidessimo che Roma va sostanzialmente commissariata e coscritta come un posto dannato che bisogna assolutamente isolare perché fonte di malaffare, noi ci arrenderemmo a questa deriva nella perdita appunto di livello della classe dirigente. Bisogna invece fare la battaglia per trovare di nuovo la maniera di fare eleggere nelle rappresentanze istituzionali figure degne. Io provo ad ascoltare un'ultima non ce la possiamo fare ad ascoltare un'ultima telefonata, perché siamo davvero al limite. Allora io invece approfitto di questi ultimi secondi del filo diretto per leggervi ancora qualcosa, insomma, dagli sms. Per esempio Tina da Imperia ci dice: a proposito di cooperative, qualche volonteroso giornalista dovrebbe fare un'inchiesta approfondita su come viene gestita l'assistenza all'handicap, soprattutto come vengono trattati gli assistenti alla comunicazione per bambini sordi nella scuola, tutto demandato ai comuni e da essi a cooperative con bandi e gli operatori selezionati con criteri opzionali e retribuiti 8 euro l'ora. Grazie. Ecco, sì, questo piccolo spaccato è necessario, è utile, insomma, a raccontare, a rendere conto di qual è il mondo di alcune cooperative, per fortuna non di tutte. E comunque, poi invece su Azzollini, la maggioranza degli italiani, scrive un altro ascoltatore, non ha voglia di lavorare, continuiamo a garantire i garantiti, prima o poi arriverà una troica. No, questo catastrofismo non ci piace, comunque non credo proprio che si possa dire che la maggioranza degli italiani non ha voglia di lavorare, casomai è vero il contrario, ed è vero però che le condizioni del lavoro non sempre sono quelle che potrebbero dovrebbero essere. Io ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, che è la rassegna delle pagine culturali, e poi alle 10 Tutta la città ne parla, dove continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Quindi seguiteci anche sul sito di Prima Pagina e sui nostri social network di Radio 3. A tutti, appuntamento a domani.
E Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.